Allora, abbiamo un ordine del giorno abbastanza ricco. E parto con il primo punto, che riguarda l'approvazione verbale della seduta precedente, in merito quindi all'elezione del coordinatore e del vice coordinatore e anche della cava, che è stata rimandata alla seduta di oggi. Quindi faccio un appello veloce per l'approvazione del verbale della seduta precedente. Pertanto, in ordine alfabetico: Aquilini, Badiali, ok, Barbetti, Bravi, De Felicis,
favorevole.
Di Nicola,
allo scorso.
Di Nicola ancora non è arrivata.
Approvazione dello scorso verbale.
Fantauzzi non c'è ancora. Flagello, Gualdoni. Frigeri è assente, giustificata. Frigeri Maria, Gualdoni Valentina.
Mi astengo.
Malaridotto Mauro,
favorevole.
Masciotti Mauro, niente. Mattioli Diego, presente. Pacini Leonardo, Piermarini Federica.
Mi perdoni, coordinatore, posso...
Prego, mi dica.
Scusi se mi permetto, magari per correttezza, quando rispondiamo favorevole, presente, quello che è, toccherebbe accendere il microfono perché la registrazione se non ne risente, e dire, ma se lo può ricordare i commissari, perché mi scusi, eh?
Grazie.
Grazie per l'attenzione.
Buonasera.
Bene. Oggetto numero 2. Vado, no? Si impara piano piano con i consigli giusti. Bene, allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati dalla seduta precedente, in merito alla procedura per accertamento di riconoscimento di giacimento di una cava attiva localizzata in Fosso Rio, su terreni siti nel comune di Foligno. Ditta richiedente del Calce Vio e Company SRL, subentrata la ditta del Calce Vio Olindo e Figli SPA, presa d'atto ed indicazione del rappresentante dell'ente alla conferenza di copianificazione. Abbiamo qui presente l'assessore ai lavori pubblici Cesaro Marco, il dirigente dell'area lavori pubblici Francesco Maria Castellani e la geologa Mariani. Grazie, prego, chi vuole sapete.
Brevissimamente. Nel caso di specie, assessore all'ambiente, tra le tante deleghe, anche questa. Allora, l'altra volta abbiamo illustrato la pratica ampiamente, ma c'era stato il problema, insomma, che dagli uffici non era stata caricata nelle cartelle a disposizione dei commissari. Quindi, giustamente, insomma, anche su mia proposta, abbiamo rinviato la fase della discussione ad oggi e nel frattempo la pratica è stata messa a disposizione. Si compone della proposta di delibera del Consiglio Comunale e delle due istruttorie che sono state fatte appunto dal servizio ambiente, in particolare dalla dottoressa Mariani. Io riprenderei da qui, salvo che riteniate opportuno che magari ci faccia un po' un riepilogo la dottoressa no, della procedura, un po' nei termini che abbiamo verificato ieri mattina, e poi dopo apriamo la fase del dibattito, se siete d'accordo.
Buonasera a tutti, io non so dove era rimasto sospeso il discorso, però magari rifaccio una breve presentazione del progetto. Questa si tratta di una cava attiva già approvata e in esercizio dal 2009. È nelle fasi finali questo primo stralcio della coltivazione e nel 2021 l'esercente ha presentato una variante, una proposta di variante con ampliamento, che è una fattispecie prevista dalla legge 2000, che è la legge unica, diciamo, praticamente sulle cave. E questa è una fattispecie che lui si è ha voluto fare in quanto per problemi economici non poteva, ha trovato insomma difficoltà nell'esecuzione dei lavori, e quindi era questa fattispecie che vi dicevo. Abbiamo avviato invece la procedura, il procedimento è stato avviato successivamente perché nel frattempo c'era stato un verbale di infrazione. Noi nel 2023 abbiamo iniziato l'istruttoria, anche perché era subentrato nel frattempo anche la scadenza della data di esercizio, che era stata già prorogata dal 2019, perché i 10 anni previsti dalla legge più i 2 anni di proroga 2021, con il Covid ha avuto la possibilità di arrivare fino al 2022 per il decreto che c'era stato all'epoca, quindi è stato nel 2023 è stato ancora di successivamente prorogato e adesso è in fase di questa proroga fino a una ha la facoltà di escavazione fino al 2026. Avendo avviato la pratica di accertamento, l'istruttoria del servizio geologico è stata esaminata nel dettaglio. Ovviamente ci sono state delle fasi di chiarimenti, integrazioni, e siamo arrivati a inizio anno a spedire tutto alla Regione. La procedura è un po' complessa, però questo significa che una volta che l'ufficio accerta le fasi preliminari della documentazione e della fattibilità del progetto, poi è la Regione che avvia una conferenza interna di istruttoria, e adesso la Regione, infatti gli uffici competenti sono stati tutti interessati e siamo ancora in questa fase. Anche la Regione ha la facoltà di chiedere integrazioni, l'ha chiesta a noi, tanto più che tra il mese di fine giugno e luglio è stato bloccato l'iter, è stato sospeso proprio per questa fase, perché alcune questioni sono state chieste anche direttamente al Comune, che riguardava la parte più o meno ambientale, diciamo, perché riguardava la parte di ampliamento verso la fascia olivata e poi per problemi legati all'uso civico delle proprietà interessate. Credo che l'altra volta il dirigente ha già spiegato che questo ampliamento rispetto all'accertamento fatto in precedenza anni passati, sui 65 ettari autorizzati in variante al PRG, di cui il primo stralcio invece riguardano solo 41 ettari, l'esercente ha voluto con questo nuovo accertamento togliere definitivamente la parte a monte che poi ricade nella proprietà della comunanza agraria di Rovigliedo, che è una parte anche pregiata perché è interessata da bosco, per poi essere ampliata invece verso valle, diciamo verso ovest, nella fascia olivata, però per solo 5 ettari. Questi 5 ettari, ecco, di questi 5 ettari che già sono praticamente interessati dalle attività antiche di cava, perché questa è una cava che credo nello scorso decennio abbia già fatto i 100 anni, c'è anche una pubblicazione al riguardo su questa cava. E quindi è una zona, questa di valle, che è un po' compromessa. Gli ulivi sono stati già in parte sotterrati, sono stati comunque abbandonati, e quindi questo è stato un interesse particolare della Regione, sapere quale interessamento poi ai fini della progettazione, insomma, quale fosse la destinazione di quest'area. È stato presentato anche qui un'integrazione da parte di un tecnico, però questo è una fattispecie che rientra nella facoltà di essere autorizzati in fase esecutiva, perché questo che stiamo facendo, questo accertamento di giacimento con ampliamento, porta a una variante del PRG per questi 5 ettari che ci spostiamo, diciamo, a valle. È per questo che stiamo facendo, ecco, questo iter un po' complicato. E poi una volta finita, completata la fase dell'accertamento, l'esercente dovrà comunque presentare il progetto esecutivo per la coltivazione. Non so se saranno previste fasi, varie fasi esecutive, ma non credo, perché la coltivazione attuale praticamente è quasi completata. La parte a nord che faceva parte del vecchio accertamento prevedeva altre due fasi. Il fatto che rinuncia l'esercente a quella zona pregiata è sicuramente un vantaggio. È un vantaggio anche per lui, probabilmente per l'esercente, perché le condizioni di escavazioni sono comunque complicate. Interessano un versante visibile da tutta la valle Folignava e Spoletina. Di qua invece ci troviamo su una piccola parte che fa adesso da quinta, che però viene praticamente abbassata. Poi ci saranno comunque tutte le attenzioni riguardo al riambientamento, di cui la Regione, anche tramite la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale, la VAS, sarà cura di specificare, di entrare nel merito di questo problema. Come dicevo, la parte questa qui degli uliveti, che sarà quindi rientra nella fattispecie di autorizzazione in fase esecutiva, l'esercente ha presentato praticamente la domanda di autorizzazione che compete al comune, però rimane sospeso nelle more dell'approvazione di questa procedura per l'accertamento. La condizione è che questa parte olivata viene sottoposta a espianto o abbattimento, a secondo della bontà ovviamente delle piante. Nella relazione viene citato anche che ci sono tanti polloni, sono insomma ulivi che non sono produttivi ai fini così anche di un impianto moderno, e loro hanno già presentato una superficie, la disponibilità di superfici dove poi reimpiantano l'equivalente delle piante tolte. L'altra, come? Sì, circa 1400. No, non sono il numero equivalente, perché ecco, ogni quattro rami magari è una pianta, cioè viene fatto sicuramente un impianto nuovo secondo i criteri moderni. E poi ecco, c'era un altro problema che era quello dell'uso civico, ma anche qui, cioè questo per quanto riguarda la nostra istruttoria, oltre aver verificato tutte le proprietà e altri vincoli. Posso dire che non ci sono infatti vincoli ostativi, e adesso è in mano a tutti gli uffici della Regione, e questo visto che ecco, è invariante al PRG, siamo in attesa della convocazione della conferenza di copiafinificazione, perché all'interno di questa conferenza, tramite l'approvazione del verbale con atto della Regione, praticamente si approva la variante. È necessario quindi che il Comune si presenta con un unico rappresentante, che sia o il rappresentante dell'ente o il suo delegato, quindi o il sindaco o chi, insomma un tecnico di, o comunque sì, insomma un suo rappresentante, che può essere a discrezione. Adesso non mi dilungo in questo discorso, perché noi siamo comunque a disposizione, ma credo che ecco, la figura è sempre dell'amministrazione. E quindi ecco, ci è stato detto che probabilmente fine ottobre la Regione è pronta ad esprimere questo parere, cioè che, cioè a concludere i leader, sì esatto, della conferenza interna dei servizi che loro fanno. Quindi a quel punto, quando verremo convocati, la legge parla degli enti competenti, in genere, in questo caso siamo solo regione e comune, perché la cava non interferisce con altri enti, quindi anche il comune di Trevi, che è stato comunque avvisato, è stata fatta la necessaria, la dovuta pubblicazione del progetto, non abbiamo avuto alcuna osservazione e quindi ecco, siamo completamente ecco, liberi e singolarmente ecco, presenti. Questo discorso della conferenza di pianificazione, una volta approvato, verrà trasferito, comunicato al Comune, che avrà dei 30 giorni di tempo per ratificare tramite consiglio. Questo è un passaggio obbligatorio, quindi intanto perché l'amministrazione sa che è in atto questo progetto, cioè rispetto a una cava attiva già approvata dal consiglio precedente, adesso si trova a dover modificare l'area interessata. E poi perché quando ci troveremo appunto con tutti i documenti trasmessi, e sarà la ratifica del verbale che varrà come variante diretta del progetto. Da lì si avvierà poi la fase esecutiva, quindi c'è del lavoro da fare e questa sarà una fase importante.
Grazie alla geologa Mariani, se vuole aggiungere.
Solo una precisazione, intanto ringrazio la dottoressa che tra l'altro per stare qui insomma ha dovuto fare un piccolo sacrificio e la ringraziamo veramente perché è al di fuori diciamo così, no? E la ringraziamo anche perché è la responsabile del procedimento, la responsabile del servizio, quindi insomma chi meglio di lei ci può dare le informazioni che ci mancano. Però due passaggi ci tengo a sottolineare: il primo, che il 29 gennaio il progetto preliminare completo di allegati è stato pubblicato sul BUR e quindi chiunque poteva vederlo, visionarlo ed eventualmente fare osservazioni, non sono arrivate osservazioni. L'altra, se ci possiamo soffermare un secondino soltanto, perché ho ritenuto che fosse interessante almeno per me, insomma, no, perché leggere fa sicuramente bene per capire, ma anche vedere un attimino potrebbe essere utile. Questo ho chiesto alla dottoressa di portare tra i vari allegati del progetto preliminare questa planimetria qui, perché ci indica esattamente, no, le zone che sono già oggetto della originaria autorizzazione e quelle rispetto al quale viene chiesto l'ampliamento. Quindi se ce la puoi illustrare un secondino, insomma sostanzialmente il colore viola, se non sbaglio, prenda il microfono. Guarda, io ecco, magari ne diamo una sul banco qui, che la vedono loro, e una di qua.
Per da distribuire sui vari banchi. E, qui ecco è indicato con il contorno, con la linea celeste, non si vede? Con la linea celeste è indicato l'area del vecchio accertamento, quindi la linea celeste, il contorno diciamo, il perimetro, è il perimetro dell'accertamento del 2009, del 2009,
dell'estrazione
autorizzata, quindi in variante al PRG, mentre il colore violetto è l'attuale cava con destinazione già ECC da piano regolatore, individuato quindi come variante già all'epoca da piano regolatore del comune. Come
alla fase 1?
Questa sarebbe sì, la fase 1 primo stralcio, che è quello che stiamo vedendo, è in fase di completamento. L'esercente ha all'interno di questa, io ho messo anche, no forse l'ho girate, c'è un'area di un piazzale alla base dove lì c'è gli impianti, c'è la sede della ditta e gli impianti di lavorazione, di prima lavorazione, dove si vedono alcune, no? Su quella non c'è, forse all'interno,
sulla parte ovest.
No, all'interno del violetto.
Sì.
se girate, ci sono più tavole, no? Avevo fatto
la tavola successiva, piazzare il lavoro.
Ah, ecco, allora no, sì, quella spillata c'è, si dovrebbe vedere perché c'è il catastale. Lì c'è proprio, oltre l'estrazione c'è anche tutto l'impianto, e l'estrazione attuale è quella nella zona di monte, diciamo alla vostra destra, mentre tutta a sinistra c'è questo sperone, questo strapiombo, dove c'è una strada da Rocco, dove passano i mezzi per più che altro per il, adesso la usano per le lavorazioni di ambientamento, di riambientamento, perché questa è una cava, come dicevo, molto antica e è esposta veramente male, cioè c'ha i gradoni molto grandi. Adesso le attuali modalità di estrazione sono con microgradoni. L'attecchimento delle specie, il riporto della terra e l'attecchimento delle specie è molto più difficile, anche come strade di accesso. È esposta completamente a sud, è un intero versante, cioè c'ha tante problematiche. E poi è partita nel 2009, quando ancora a livello regionale le materie ambientali erano già applicate, e non c'è per esempio l'impianto di irrigazione, però questo è un accertamento che la regione, tramite l'ufficio di vigilanza che è di competenza loro, sta molto addosso. Stanno, ecco, in alcuni periodi, soprattutto quando il clima lo consente, si vede che la cava comunque è in questa fase. Durante l'estate non è bella, quindi lo dice anche il tecnico della regione, apposta mi esprimo così, ampliare e lavorare anche in quest'altro versante è finalizzato proprio anche al buon risultato finale del riambientamento di tutta la cava. Almeno, ecco, da parte dell'esercente, che ha maggiore mobilità perché lì crea un altro pazzale, riesce anche ad arrivare in quella zona dove l'attecchimento è più difficile, e ecco, questo dovrebbe essere garantito. Anzi, se non è garantito, tanto non, cioè, l'iter poi si ferma. Quindi ritornando alla cartina, alla pianta. C'è, oltre al limite quello celeste, voi sapete questa, avete questa, perché non ci capiamo. C'è comunque il limite rosso a questo punto, e dove vedete, dove sono praticamente posizionati i 5 ettari di ampliamento, dove questo è uno stralcio del PRG, con il verde più scuro è l'amido degli oliveti, e quindi sono praticamente i 4 ettari dove ricadono tutte le piante degli olivi facenti parte di quella relazione integrativa, mentre sopra il verde più chiaro è il bosco. Il bosco è quello di proprietà della comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni, e qui è nato un altro problema, perché in passato l'uso civico era svincolato dalla regione, da un ufficio regionale. Adesso, con la nuova normativa, e non avendo la regione entro i tempi prescritti per legge non essendo uscita con un atto regolatorio, compete alle comunanze. E certo, è sempre più difficile, perché i terreni soggetti a uso civico hanno l'uso agro-silvo-pastorale permanente, è stato, no? Agro-silvo-pastorale è dettato in maniera permanente, quindi sembra, stona un po' col discorso del cambio di destinazione d'uso, però è comunque facoltà della comunanza titolare, tramite un procedimento che loro hanno seguito, perché anche qui abbiamo acquisito tutti i documenti, assemblea, richiesta, valutazione da parte di un tecnico, e poi, come dice l'articolo 3,7 della legge 168 del 2017, poi questo sarà reso esecutivo comunque dalla regione. Quindi loro hanno già spedito tutta la documentazione in cui, benché rinunciano all'uso civico, comunque viene ricompensato a favore degli utenti che rappresentano, e quindi ecco, anche questa è una cosa che secondo noi è stata valutata bene. Però ecco, questo è un discorso che affronterà adesso l'ufficio della regione degli usi civici, ma credo che era concordato, quindi io ad oggi problemi da parte della regione non l'ho.
Una domanda spero tecnica, non banale, nel senso che magari dico qualche cosa che vedo che c'è una parte che non è stata coltivata, no? Tra virgolette, cioè si dice che, nel senso che su cui non è stata fatta l'estrazione, che è quella delimitata in con la riga blu.
Sì,
corretto. E poi c'è la parte rossa che sarebbe il nuovo la
sì.
Nuova parte su cui, che sono 4 ettari questa parte qui.
5 ettari,
complessivi, sì. Tra i 4 e 5 ettari, insomma. Mm-hmm. Ok? La parte vecchia, questa qui.
La riga rossa o la parte rossa?
No, la riga blu, che è dove non è stato. Dove non è stata fatta
la rinuncia.
Esatto, dove c'è la rinuncia.
Uh-huh. Rispetto a quale planimetria?
Beh, sì, ma perché ci siamo capiti, credo che.
Questa,
intende la parte in alto.
C2-2.
La parte in alto.
C2-2, ok.
Esatto. Perfetto. Quindi nella parte blu, nell'area delimitata dal confine blu, sostanzialmente non viene fatta l'estrazione.
No.
Ok? Di qua dove sta rosso, sì. E sono qui circa 5 ettari.
Sì.
Di là quanti ettari sono?
Allora, rinunciano a una ventina di ettari.
Ah, una ventina. Si vede, cioè ad occhio sì, si sì. Vede che sono, insomma,
allora,
è una parte più grande,
i numeri,
di bosco.
Adesso non me li ricordo benissimo a memoria, però erano 65 l'accertamento del 2000, iniziato nel 2006. Poi la prima escavazione, il primo stralcio, loro l'hanno impostato su questa parte violetta per 41 ettari, rinunciando ai 20 circa che hanno tolto e inserendo i 5, siamo sui 47 ettari complessivi di nuovo, ecco. Però quello che c'è su questo progetto, e quindi è valido secondo me, è che non essendo finita la cava, adesso il progetto nuovo è per tutta la cava, cioè è sempre il perimetro quello della vecchia in esercizio più l'ampliamento, quindi fino a che adesso mi sembra 10 anni avranno.
Per abbandonare la vecchia, diciamo, concessione originaria con il confine che
sì,
arriva fino a blu, ma per estendere, quindi volendo potrebbero andare.
No, quella blu è esclusa, però è ricompresa comunque l'area dove sta in coltivazione, perché potevano anche, dice, quella fa parte della vecchia autorizzazione, segue il suo iter. Invece così, fino a che non è tutta riambientata, abbiamo ancora 10 anni per controllare il risultato della cava esistente. In genere adesso quello che è più importante, a parte che non si fanno più nuove cave, no? È che quando una cava vecchia esistente, è arrivare al risultato finale, a fare un riambientamento fatto bene. E l'unico strumento è questo, è il controllo. Anche perché la regione, come diceva prima l'assessore, tramite l'ufficio di vigilanza questi controlli li fa frequentemente, e quando vede che non c'è un attecchimento oppure c'è una diversa lavorazione, interviene con delle sanzioni. Sì. Sì. L'ultima poi, non lo so, a memoria, non lo so, però ogni tanto.
Fa l'ordinanza, poi la mette in
esecuzione. Sì, comunque devo dire che è un ufficio che è molto operativo questo, ecco, a differenza che, no, cioè, non tutti, la regione sappiamo, no, c'ha un altro ruolo, però questo è un ufficio operativo.
Spadella
e chissà perché, forse perché venivano dalla provincia, non so. C'è una battuta, però.
Il campo delle competenze è questo: la regione unica c'è la polizia giudiziaria, tutti gli effetti, va, verifica, controlla se c'è una non conformità rispetto al progetto
esecutivo. Sì.
Dobbiamo mettere in esecuzione sostanzialmente.
Sì, sì. Sì, perché poi. Allora, il controllo è della regione, poi i provvedimenti sono del comune, quindi noi ci dobbiamo attivare dietro presentazione verbale. Poi, quando c'è, come c'era stato, ecco, nel caso che abbiamo citato nel 2021, che sono in corso in questa infrazione, c'era anche un discostamento dal progetto approvato in via. Quindi quello compete alla parte ambientale, ma poi si era chiarito, c'era lì all'epoca Massei, e ecco lì, perché la competenza è sempre regionale, però poi ecco dipende dalla fattispecie, però siamo sempre noi come comune poi attivarci. E sinceramente io che sono subentrata recentemente nella responsabilità di questi procedimenti, perché prima sì facevo parte del servizio ambiente ma mi occupavo di altro, queste cave erano state sistemate tutte a seguito del terremoto, riattivate, cambiata la legge, riadeguate, fatto tutto l'iter, quindi ammodernate, però ecco, per tanti anni, a parte piccole modifiche, chi l'impianto, chi la chiusura parziale, chi totale, erano poche fasi da affrontare. Adesso invece di quattro che ne abbiamo sono tutti in movimento. Si vede, sì. Come? Il servizio è proprio attività estrattive, difesa del suolo, questo, la sezione, poi insomma c'è tutto. No? L'assessore, io so che il dirigente è Arcaleni il dirigente.
Dovrebbe essere Morroni.
Morroni, probabile sì. Difesa del suolo però, acque, tutto c'ha.
Se ci sono, ecco, altre questioni di natura tecnica.
Se ci sono questioni potete.
Io credo.
Consigliere Bravi, la geologa, non so se ha terminato, la dottoressa Mariani. Prego, Bravi.
No, di natura tecnica, vabbè, non so. No, nel senso che penso che le attività produttive chiaramente vanno sostenute, nessuno pensa di non sostenerle. Però qualche elemento di chiarezza in più non sarebbe male. Quando dico chiarezza in più, penso la dottoressa faceva riferimento al fatto che questa scelta è stata fatta per difficoltà economiche. Adesso, l'altra volta ne abbiamo parlato, immagino, perché diventa più produttivo utilizzare quell'altro materiale che sta in questa area.
Va con il mercato,
sì,
la cava.
Dire, ecco, però da questo punto di vista, come dire, metterlo in maniera evidente, almeno al nostro interno, non sarebbe male. La seconda questione che volevo dire, visto che il ruolo della regione è importante, sarebbe anche utile, a parte qui ci sono alcuni elementi, trasmettere anche a noi per conoscenza quello che farà, che ha fatto la regione su questo passaggio. Un elemento di conoscenza ulteriore sarebbe possibile? Trasmetterci anche la regione che tipo di
adesso,
valutazioni quando le farà?
Sì, sì, quando, sì, no, quando avere, siamo convocati.
Per avere un elemento di conoscenza in più. L'altra,
ad oggi
no, l'altra questione, per dare chiarezza a tutti, è evidente che forse non dipende da nessuno di quelli che sta qua dentro, ma insomma sarebbe stato opportuno da parte dell'azienda tranquillizzare anche chi ci lavora in questa azienda, cosa che per i miei trascorsi mi risulta che non è stato fatto, adesso dico riguarda qualcuno che non sta qua dentro, perché se dopo la presentazione, la discussione in commissione, dopo tutto questo iter che l'azienda ha avviato, quelli che ci lavorano sanno praticamente zero o meno di zero, come dire, non è il massimo, mi rendo conto che, come dire, è una riflessione che faccio a margine, dico, sarebbe utile tranquillizzare anche chi ci lavora, visto che chi ci lavora ci porta a casa lo stipendio, e quindi, come dire, dire che è tutto una situazione punti esclamativi, punti interrogativi, è un elemento in più di conoscenza, che, visto che siamo un'istituzione, è bene saperlo. Invitare, come dire, gli imprenditori a considerare i lavoratori non come, come dire, solo quelli che lavorano e chissà se domani c'è lo stipendio. Ecco, un invito, come dire, a comportarsi in maniera un po' più moderna, lo so, anche se moderno forse siamo tornati indietro, ma insomma rispettare questa dimensione perché è importante. Poi sul resto chiaramente siamo perché si vada avanti e non perché si blocchi il percorso.
C'è qualcun altro?
Sì, posso?
Prego, grazie.
Allora, prima di tutto ringrazio la dottoressa per quanto mi riguarda, è una pratica nuova, sono entrata adesso e quindi la ringrazio. Ho letto tutta la cronistoria e quindi mi scuserete se per me qualche passaggio magari non è chiaro e vado infatti alla domanda delle domande che magari sa sciocca, però io me la pongo. Io ancora onestamente non ho capito perché questa pratica è passata in commissione, perché di fatto, preso atto che sarà il sindaco chi per lui a partecipare alla conferenza in regione, non ho ben compreso che cos'è che oggi noi stiamo discutendo. Non discuto certo del progetto, no? È evidente, ma mi rifaccio al punto 2 del dispositivo finale dove si dà atto della partecipazione della conferenza e quant'altro. Il primo punto mi ha messo un pochino in, diciamo, in discussione di prendere atto che in itinere il procedimento di accertamento, di riconoscimento, di ampliamento della cava, eccetera, eccetera. Quindi, al di là della cronistoria, lo metto agli atti, ne prendo atto. Ripeto, io vorrei capire oggi qual è il motivo per cui è passata in commissione questa pratica. Che tipo di valutazione deve fare la commissione perché passi poi in consiglio comunale e se devo semplicemente prendere atto che un nostro rappresentante debba, come suppongo che debba, andare in regione a rappresentare, perché mi perdonerete ma non ho ben compreso se tutto il procedimento autorizzativo è di competenza regionale o meno. Quando è iniziato l'attività estrattiva di Edil Calcio e Viola, la procedura qual è? Solo presso il comune dove si chiedono le aree di sedime per cui si fa l'estrazione, oppure c'è un iter a parte, ripeto, non lo so, chiedo a voi, un iter a parte solo regionale dove noi comune prendiamo atto che fatta l'autorizzazione a livello regionale, poi chiunque possa procedere nel nostro territorio? Mi mancano questi passaggi, ecco perché sto chiedendo oggi, perché stiamo discutendo di questa pratica in commissione, ma sicuramente avrete modo di spiegarmelo, insomma, ecco, per capire. Grazie.
L'aspetto principale è che è vero quello che dice lei alla fine, che noi come comune siamo soggetti a quello che sarà il parere finale emesso dalla regione a seguito di una conferenza di servizi. Però, e questa purtroppo è anche la burocrazia italiana, ci sta che noi non è un procedimento tutto nostro, ma deve essere la regione che porta avanti le file della conferenza di servizi e fa alla fine un parere suo. E noi come comune alla fine facciamo l'atto autorizzativo. Se ci pensa anche quello che diceva prima la collega, l'aspetto che loro vengono per vedere come procede la naturalizzazione della vecchia parte della cava, fanno un verbale, ma poi siamo noi, mentre era più logico che a quel punto loro facevano la verifica e emettevano l'eventuale sanzione, invece siamo poi noi che dobbiamo fare l'atto successivo. Purtroppo è i misteri, sì, è un doppio binario. La burocrazia italiana che purtroppo certe volte, e questo è, diciamo, il secondo punto. Per quanto riguarda il primo punto, sul primo punto ci possiamo anche riallacciare a quello che diceva il consigliere. Si è pure parecchio discusso se portarlo o meno in consiglio comunale. Vi sono diversi aspetti che ognuno tira al suo mulino, chi dice che non ha senso e chi invece dice che ha senso. Noi abbiamo sposato la linea di portarlo in consiglio comunale perché, come diceva la collega, alla fine c'è un qualcosa che poi il consiglio comunale è sempre competente, che sono i discorsi delle varianti al PRG. Se noi avessimo fatto un qualcosa d'ufficio, Voi, che comunque siete rappresentanti della città, non sareste mai stati messi al corrente di quello che stava avvenendo. Perché? Come ufficio. Mandavo tutto quanto alla regione, si faceva la conferenza di servizi, tutto quanto, c'era il parere finale e a quel punto noi facevamo l'atto con il quale prendevamo innanzitutto atto che c'era una variante al PRG che veniva automaticamente da questa conferenza dei servizi e in più veniva modificata questa cava. Voi come consiglieri ne eravate completamente all'oscuro, tanto che il consigliere ci ha chiesto anche di essere tenuti al corrente dei futuri sviluppi e pareri dati dalla regione. Su questo, ripeto, ci stanno due scuole di pensiero. Noi abbiamo sposato, diciamo, quella più di partecipazione. Poteva essere molto più semplice per noi. Io prendevo, facevo, come dice qualcuno, atto dirigenziale, mandavo, facevamo tutto quanto l'iter e nessuno poteva dire niente. In questo modo c'è una sorta di partecipazione che se no voi non avreste vissuto e non avreste potuto partecipare.
La ringrazio, il chiarimento, ma infatti la domanda era questa, quindi preso atto che quando c'è trasparenza e partecipazione è la cosa migliore, ritorno al mio punto iniziale, l'autorizzazione all'eventuale primo impianto o estensione di una cava esistente è un atto amministrativo che segue un regolamento regionale o non so cosa, o il comune ab origine si deve esprimere se concedere o non concedere l'esercizio dell'attività estrattiva? Io parto da questo perché la partecipazione mi sta bene, ma se io dicessi di no, che non sono d'accordo al disposto così com'è, cosa succederebbe? Ma non perché non lo sia, cioè devo capire il mio eventuale no cosa comporta.
Allora, ripeto, torno al punto di prima, è il massimo della trasparenza, pure perché se ci fosse stato un aspetto che non si poteva fare questa variante, usciva fuori da che cosa? Da tutto il procedimento interno che è stato fatto dagli uffici, ma non un ufficio solo che si chiama servizio geologia, ma più servizi e più aree, perché come diceva la collega, è stato fatto proprio lo screening, è stato proprio verificato che da un punto di vista urbanistico, ma anche di tutti altri vincoli che vi possono essere sul territorio, era possibile accogliere o meno questa richiesta. Il problema, ripeto, è se lì ci stava un qualcosa che non consentiva di poter ampliare in quell'area la cava,
non si faceva,
si bloccava subito, cioè non sarebbe mai passata qui, ma soprattutto mai stata inviata alla regione, ma ci sarebbe stato direttamente un diniego al privato in cui gli si diceva caro privato, per questo motivo è improcedibile la tua richiesta.
Posso dire come prima, posso ribadire che comunque qui c'è stata una variante, cioè un piano regolatore che è di competenza comunque del comune, e quindi qui già, e avendo un'attività, una classificazione per l'attività estrattiva, andandola a modificare, questo è nelle competenze del comune, questo è di competenza del comune. Però, visto che ha un risvolto ambientale, noi, come ha detto il dirigente, facciamo tutto lo screening, tutte le compatibilità di competenza del comune, però è necessario questo invio alla regione perché le leggi superiori dell'ambiente, la regione deve fare la verifica con tutti i piani regionali approvati e quindi deve vedere tutta la compatibilità con il PRAE, con la parte geologica, con le risorse idriche, cose che noi non siamo competenti come ufficio. Quindi questa è la parte regionale, però io non so se ho fatto un esempio calzante quando ho parlato con l'assessore ieri, è questo è come un piano attuativo, quindi segue questo iter, ma la legge 1/2015 che dà queste competenze che stabilisce quali sono i passaggi. In più c'è questa delle cave che risale al 2000, variamente modificata, aggiornata a secondo delle leggi sopravvenute, proprio perché è un'attività che si svolge sul comune, all'interno del territorio del comune di Foligno, poi deve essere verificata con i piani regionali. Poi c'è il problema dell'ambiente, delle polveri, del rumore, altre cose poi verranno sviluppate sempre dal comune quando saremo nella fase più avanzata. Però questa, ecco, questo iter porta alla variante al piano regolatore di competenza del Consiglio, quindi non è che a valle del procedimento il Consiglio poi approva l'atto, senza sapere quali sono le ripercussioni in quell'ambito. Questa, ecco, è stato fatto in precedenza, come diceva anche il dirigente, ci sono sì anche queste due linee di pensiero, però la regione, io quando sono stata su ultimamente, dice ma se l'amministrazione non è d'accordo blocchiamo tutto, cioè sì, cioè questo è facoltà del Consiglio. Noi tecnicamente abbiamo verificato che non ci sono, cioè la pratica è stata impostata bene, non ci sono vincoli ostativi perché parte del progetto, queste tavole qui che io ecco avevo messo poi a disposizione nella cartella, si rifanno tutte alle tavole del PUT, del PTCP, poi del PAI, cioè tutte le norme ambientali e comunque urbanistiche di compatibilità.
Ecco. Prego, consigliera Flagello, voleva dire qualcosa?
Sì, volevo capire, ecco, a seguito dell'intervento della consigliera, della collega, quindi noi oggi dobbiamo votare questo punto all'ordine del giorno. Soltanto per che cosa? Per presa visione oppure dobbiamo dare un voto di parere? Cioè non... prendiamo atto e basta. Quindi in sostanza favorevole o contrario a prendere atto? No, perché è un po'... No?
So.
Vero? Grazie. No, esatto. Grazie. Per posso? Quanto è possibile.
Posso? Un attimo, Barbara, che si era prenotato consigliere De Felicis.
Sì, quindi per capire definitivamente, diciamo, noi oggi fondamentalmente non abbiamo nessun potere. Se non mi stesse bene, faccio un esempio a me commissario, tale progetto d'ampliamento, se io oggi voto contrario non ho nessun potere di tipo stativo, quindi alla prosecuzione di questo progetto e alla messa a terra, tra virgolette. Sì, ce l'ho, non lo mando avanti, la regione non va avanti la procedura, se io oggi la boccio.
Posso?
Eh? Fermi un attimo, capito, si chiama comunque, ho capito che non è un ampliamento, però come si chiama tecnicamente? Appunto, delocalizza, però di fatto esce da quello che so i binari per andare a intaccare la fascia olivata, il che non vuol dire che non va fatto a priori, per carità di Dio.
No, ha ragione, però
è un ampliamento,
Un attimo. Posso... Prego, assessore Cesare, un secondo. Almeno ci dà una risposta, assessore.
Io, no, facciamo finire il consigliere.
Sì.
No, se apri un dibattito.
Sì,
dopo,
no, ma vorrei infatti arrivare dunque. Qui c'è scritto anche in ampliamento ad aree contigue. È vero che rinunciano a cavare qualche milione di metri cubi di roccia. È altresì vero che però tu vai a invadere dei territori con tanto d'affitto delle particelle che prima non erano previsti, tant'è che di fatto è un po' un rivedere il tutto in termini di concessione. Tutto no, ma una quota sì però. Quindi in effetti il problema che abbiamo posto l'altra volta, tornando, io ho voluto aspettare un attimo per intervenire, scusate non sento niente però, di fatto è stato questo il problema dell'altra volta. Ci chiedevamo in termini paesaggistici quanto va ad impattare, perché il discorso che avevamo fatto tutti noi commissari l'altra volta era questo: cavano meno roccia, però bisogna vedere quant'è la ferita al paesaggio, perché indubbiamente da quello che vedo qui, probabilmente dalle due strade che passano sotto, anche perché io la relazione che ha mandato appunto l'Edilcalcio l'ho letta anche abbastanza bene, effettivamente da quello che si vede, se io passo dalle due strade che stanno sotto, che credo siano strade vicinali, adesso non mi ricordo bene, la ferita al paesaggio si potrebbe effettivamente vedere, anche abbastanza netta. Per di più, io l'altra cosa che mi ero posto in termini di problema prima di pensare di andare avanti con un iter del genere è, per quello che riguarda i ripristini ambientali, da quello che ho capito sono stati compiuti, perché da quello che ho letto, diciamo che Viola hanno ottemperato a quelle che erano le, dico bene? Hanno ottemperato a quelle che erano state le... Eh sì, un attimo però, abbi pazienza. No, dammi tempo un attimino di dare un'architettura, no, all'intervento. Ecco, voi vedete.
Esatto.
No, lo so.
State precisi. Poi ci sono altri interventi dei consiglieri, altre pratiche importanti, quindi lasciamo rispondere anche la geologa Mariani.
In sostanza, quello che ci è mancato comunque finora è... Io dico la verità, sono andato anche a fare su un sopralluogo, per quanto io non sia un architetto del paesaggio né geologo, per cercare di capire in effetti come era messa tutta la situazione. Ora, per quello che posso vedere, lì andrebbe fatto un approfondimento. Io ho visto che un lato della montagna, e non ho capito tra l'altro se si va a intervenire anche lì, è completamente a strapiombo, e io rinverdimento, ripristini, da quel che ne capisco, non mi è parso di vederne, per quello che mi riguarda. No, quello magari, perché
però
se me lo chiarisce sono più contento.
Ci devi spiegare se rispetto alla estrazione autorizzata, rispetto alla quale la fase di rinverdimento è in corso e verrà fatta insieme a tutta l'altra alla fine dell'attività estrattiva, o se parli di quella in ampliamento. Spiegacelo.
Allora, due domande molto rapide e molto... La prima comunque avrei fatto alla fine, tra l'altro, dove vengono ripiantati questi alberi d'olivo, perché non si è capito comunque. La seconda è, perché non lo sappiamo effettivamente, e questo lo vorremmo anche sapere, ci siamo anche confrontati al di fuori della commissione con alcuni colleghi. La seconda è quanto va a impattare sul paesaggio, anche secondo lei. La terza, per quello...
Posso?
La terza, per quello che riguarda comunque sia i ripristini, io lo so che vengono effettuati alla fine, da quello che avevo letto però... Non necessariamente alla fine, quindi è qualche chiarimento in più allora su questo aspetto.
Che forse lei ha visto a strapiombo è perché l'attività estrattiva è ancora in corso, quindi lì adesso non possiamo dire quello che sarà. Il riambientamento è comunque quasi in contemporanea, cioè nel senso quando hanno finito di sistemare il versante, perché oltre l'escavazione va riportato il terreno vegetale, poi vanno messe le specie, prima quelle arbustive,
sì, questo lo so.
Quello si fa progressivamente a secondo di come poi l'esercente decide di...
È che lì non ero in grado di capire chiaramente se il lato sinistro della montagna, quando arrivi lì di fronte ai cancelli, è ancora soggetto a estrazione oppure no, ma al di là di questo...
Sta facendo, cioè questo secondo progetto...
Io comunque credo, e mi dispiace perché per carità poi vedremo coi colleghi, io credo che comunque non ci rendiamo ancora perfettamente conto di quello che è l'impatto da un punto di vista visivo di tale
tutte le
delocalizzazione.
Però
sì, ma non
finale,
Sì, ma
non sappiamo bene come va a finire.
Le sfugge, consigliere.
Sì.
Quello che ha detto prima la collega. Allora, qui inizia un iter. Questo iter passerà poi per una VAS, per valutazioni di impatto ambientali, che sono proprio fatte da esperti che andranno a esaminare passo passo quelli che sono questi aspetti che lei sta tirando fuori. Oggi come oggi, e lo ripeto, gli uffici hanno fatto uno screening alla situazione, nel quale non era competenza del comune fare una valutazione di impatto ambientale perché è competenza di un ente superiore, però hanno detto, insieme con altre aree, lì è ipotizzabile di poter fare questa cava, ma non è che oggi noi stiamo dicendo si fa questa cava, perché oggi noi non stiamo dicendo questo, noi stiamo dicendo oggi può partire perché non ci stanno a livello comunale motivi ostativi, tutto l'iter per vedere se poi o da un punto di vista dell'impatto ambientale o da un punto di vista idrogeologico o su altri aspetti che la regione cura ci può essere un motivo ostativo. Oggi noi stiamo a partire, non stiamo già a chiudere. La chiusura sarà fatta solo dopo che la regione avrà fatto tutto quello che è di sua competenza insieme con gli enti interessati e avrà detto sì o no, oppure a condizione che. È questo il concetto. Se no ci stiamo a girare intorno. È questo l'aspetto fondamentale di oggi. Punto.
Sì, d'accordo, però ingegnere, chiudo. Quello che però non era stato chiaro fino a mezz'ora fa, anche meno, l'altra volta avevamo capito che comunque oggi avremmo votato la procedura per mandare un rappresentante del Comune alla conferenza dei servizi in Regione, dove poi verranno effettuate tutte le varie valutazioni di impatto ambientale, la via, eccetera, e quindi va bene. Di fatto però oggi abbiamo chiarito meglio che teoricamente noi abbiamo anche un potere di tipo stativo, se per vari motivi d'ordine ideologico, personale, spirituale, di qualunque tipo, non ci andasse bene, teoricamente potremmo bloccarla. Tutto qui, andava chiarito questo? Poi in realtà...
Vabbè. Se no non passiamo in una commissione, cioè stavamo
ovvio.
A perdere tempo.
Ci sono altri interventi?
Sì, un attimo, concluso, grazie.
Consigliere Di Nicola, prego.
No, era solo così a supporto, forse per aiuto. Dunque, l'oggetto di questa commissione, io ritorno sempre lì, è presa d'atto ed indicazione del rappresentante dell'ente alla conferenza di copianificazione, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 9, legge regionale 2000, che se la leggiamo ci dà la risposta di quello che stiamo facendo oggi, cioè l'articolo, lo leggo con voi perché non lo conoscevo neanche io ovviamente, ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni dell'ente. Quindi oggi qui noi siamo chiamati ad esprimere, diciamo, o meglio a prendere atto, no, ad esprimere se, no, se siamo chiamati a prendere atto che c'è un rappresentante dell'ente che parteciperà a questa conferenza per esprimere le valutazioni, anche perché mi sembra di capire che se c'è un'istanza di accertamento, cioè si instaura tutto un iter che non è che possiamo bloccare, c'è un'istanza di accertamento, il comune invia la documentazione alla regione e poi viene valutata in questa conferenza dove ogni ente, vale a dire comune, provincia e regione, partecipa con un proprio rappresentante. Questo è l'iter. Mi confermate questo? Quindi è una presa d'atto oggi, ai sensi di questa legge. Quindi la risposta è tutta nell'articolo che viene indicato nell'oggetto della commissione. Grazie.
Avete terminato tutti?
Altre questioni? Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
Cioè, io capisco che la materia è estremamente complicata. Io, nonostante per motivi professionali o anche perché nella scorsa legislatura, pur non avendo questa delega, però insomma, no, mi sono un po' avvicinato alla materia delle cave, capisco che è estremamente complicata e non vi nascondo che anche io mi sono posto esattamente la vostra stessa domanda. Ci ha spiegato l'ingegner Castellani che in effetti avrebbe anche potuto fare un iter diverso di carattere amministrativo, va bene, però poi comunque sarebbe approdato qui il provvedimento finale della conferenza di copianificazione che il comune comunque dovrebbe ratificare, perché quello produce poi gli effetti, quindi la variante al PRG e anche costituire autorizzazione per l'esercente. E attenzione, questa è la fase cosiddetta preliminare, ok? Quindi il comune che cosa ha fatto? Il comune procedimentalmente è il soggetto che riceve la domanda, che si chiama di ampliamento perché effettivamente occuperà terreni ulteriori rispetto a quelli dell'autorizzazione originaria, ma contestualmente il soggetto esercente rispetto all'autorizzazione originaria rinuncerà alle fasi 1 e 2, che tra l'altro non aveva nemmeno fatto oggetto di progetto esecutivo finale, va bene? Quindi c'era il progetto preliminare, quindi il comune che cosa fa? C'ha l'onere, diciamo così, per conto, se vogliamo, anche della regione, di valutare il progetto preliminare in termini quelli espressi dalla legge regionale. Quindi mi devi dire il volume interessato, la volumetria, la superficie, fare tutta una serie di verifiche di carattere preliminare, va bene? Le fa e le porta all'attenzione della regione tramite questa relazione istruttoria. Rispetto alla prima relazione istruttoria, la regione ha detto: guardate, ci sono due elementi, uno che riguarda la fascia olivata, in effetti poche piante di ulivi, e l'altra una particella assolutamente residuale, la 16, caratterizzata dagli usi civici. Cioè, su questo mi devi dire qualcosa in più, va bene? Perché voglio sapere qualcosa in più. E quindi sia la regione che il soggetto istante, va bene, hanno fatto le loro relazioni integrative. Dal punto di vista degli ulivi gli ha detto: guarda che sono interessati, nella migliore delle ipotesi, 1400 ulivi che poi verranno reimpiantati. Se non sbaglio, tra l'altro, questa fase autorizzativa è ancora successiva, quindi in pratica gliel'ha raccontata in anticipo rispetto a quello che farà dopo, quindi ci avrà tutto un suo iter autorizzativo. Se andrà bene la proposta che fa il soggetto esercente, dire: guarda, tolgo gli ulivi da qui e li metto in un altro terreno di cui ha già dimostrato di avere la disponibilità. Poi, per quanto riguarda gli usi civici, veramente rispetto all'intera faccenda, riguarda la particella 16 che poi è stata ulteriormente frazionata e che in virtù di quel passaggio normativo che ci raccontava prima la dottoressa, è sostanzialmente la comunanza agraria che deve andare a prendersi il cambio di destinazione d'uso, ma stiamo parlando veramente di una cosa assolutamente marginale. Quindi in effetti è ad oggi una situazione che, se usciamo dalla procedura, è: prima l'autorizzazione riguardava una zona molto ampia, tutta la fase, anche la parte di Rovigliedo boscata, per chi la conosce anche questa particolarmente, no, pregiata dal punto di vista ambientale, oggi si riduce di molto e occuperà questa fascia qua olivata sostanzialmente. Quindi al netto estraggono di meno, anche se formalmente il nomen iuris che dà la legge a questa procedura si chiama di ampliamento. Questo penso che l'abbiamo capito tutti. Per quanto riguarda poi la fase amministrativa in senso stretto, io condivido la scelta che è stata fatta. Questa, come avete visto, come tempistica nasce nel 2021, quindi non c'eravamo né io né la dottoressa all'epoca, va bene, quindi ha fatto il suo percorso e incidentalmente arriva all'attenzione del Consiglio sostanzialmente adesso, con nuovi soggetti che la devono trattare. Però io condivido, va bene, lo spirito, che è quello comunque di informare il Comune, la massima assise, di questo procedimento, anche perché poi la variante al PRG non è che la farà il Consiglio Comunale, sostanzialmente la ratificherà una volta che approverà la determina dirigenziale che concluderà la conferenza di copianificazione. E poi ci sarà ancora una fase successiva, perché poi dovranno fare il progetto esecutivo, va bene, che dovrà ulteriormente essere vagliato. Ok, dice, questo è il progetto preliminare, in questa fase li autorizzo, adesso mi devi fare il definitivo e mi devi dire nel dettaglio, per esempio, va bene, come procederai ai ripristini, quando, in funzione di quello che scaverai. Quindi ci saranno ulteriori momenti. In effetti è vero che la regione tiene molto sotto controllo le cave, è un'attività molto intensa, quindi già solo conoscere secondo me è molto importante, e poi comunque anche la presa d'atto. Più importante ancora ovviamente sarà la ratifica. È ovvio che quando arriverà la ratifica noi avremo a disposizione anche tutti gli atti che saranno stati diciamo così compiuti all'interno di questa conferenza di copianificazione, che deve acquisire tutti i pareri, insomma, quindi li porteremo sicuramente all'attenzione di tutti. Dice, io posso essere contrario per motivi ideologici? Sì, però con una certa attenzione. Noi siamo chiamati a votare e a prendere atto che parteciperà Castellani. Alla dire di no significa in questa fase sostanzialmente mettere in discussione gli accertamenti che hanno fatto fino ad oggi gli uffici comunali dal punto di vista istruttorio. Le due relazioni, se voi leggete, sono, ritengo, molto chiare, e quindi fino ad oggi il percorso ha fatto un iter abbastanza chiaro. Ora è chiaro che ciascuno di noi è libero di votare, no? Assumendosi anche la relativa responsabilità. Il consigliere Bravi credo che insomma sia andato un po' su profili che non sono di stretta competenza, ma io ovviamente li capisco. Ora, se a livello aziendale, sindacale, insomma, no, questa questione è stata discussa in termini di impatto occupazionale, francamente non lo so. È chiaro che a monte c'è una scelta di carattere imprenditoriale, evidentemente l'esercente ha ritenuto che o fosse particolarmente difficile o antieconomico, o rispetto a un'autorizzazione del 2009, oggi no, anche perché il tipo di materiale che estraggo qui magari è diverso da quello che estraggo di qua, anche in funzione di quello che oggi chiede il mercato. Quindi sono valutazioni di carattere, diciamo così, imprenditoriale, sulle quali il potere di sindacato, diciamo così, nostro è un po' limitato. Nulla toglie, insomma, che poi se per le altre vie, insomma, no, aprire un dibattito, magari invece gli occupati, i lavoratori di questa azienda sanno perfettamente, no, o hanno anche costruito insieme un percorso. Io questo francamente non so dirglielo. Quindi ecco, credo che abbiamo fatto un po' il massimo di quello che potevamo fare in termini di illustrazione. Siamo comunque a disposizione, se c'è altro che possiamo dire lo faremo volentieri.
C'è dell'altro? Altrimenti passiamo alla votazione. Altre questioni? A posto, non ci sono altre questioni, allora direi di passare alla votazione, come prima, quindi, e richiamo in ordine alfabetico. Aquilini? Sì. Quindi favorevole. Badiale? Favorevole. Barbetti?
Favorevole.
Bravi? Microfono, per favore, sul consiglio.
Favorevole.
De Felicis?
Astenuto.
Di Nicola?
Favorevole.
Flagello?
Favorevole.
Gualdoni?
Favorevole.
Malaridotto?
Favorevole.
Pacini?
Favorevole.
Piermarini?
Favorevole.
Bene. Prendiamo atto della procedura per accertamento. Ora vorrei chiedere se siete d'accordo, per esigenze di impegni personali dell'assessore Decio Barili, di passare al punto 7 in merito alla richiesta di indizione dell'inchiesta pubblica di quell'articolo 24 bis del decreto legislativo 152 del 2006 al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 60 MW denominato Fondi e Colle Croce, situato nei comuni di Foligno e Nocera Umbra, e relative opere di connessione alla RTN nel comune di Serravalli di Chienti, in provincia di Macerata. Proponente Energia Ecosostenibile SRL.
Sì, sì, beh, se vogliamo far venire Luca, sì, Piersanti, che l'istruttore manca.
Prego, Luca Piersanti, responsabile del servizio dell'area del governo GD, del territorio, che è in sostituzione del dirigente Conti.
Sì. Grazie, prego, grazie, assessore. Intanto ringrazio anche i colleghi, in particolar modo la collega
Michela Giuliani, che si occupa di presentare gli altri argomenti all'ordine del giorno, e il dirigente Castellani per avermi consentito questa anticipazione. Allora, questa è una pratica del tutto sovrapponibile rispetto a quella che è stata sottoposta all'attenzione e alla votazione del Consiglio Comunale il 31 luglio scorso, quando si parlò di un altro impianto industriale eolico, perché questo è il termine corretto da dare a quello che è definito parco eolico, e quello si chiamava Monte Burano, che riguardava territori limitrofi peraltro a quelli dei quali si parla oggi con riferimento a questa richiesta. Il 9 settembre scorso è stato pubblicato nel sito web del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'avviso pubblico previsto dalla normativa, in particolar modo l'articolo 24, se non erro, del codice dell'ambiente, col quale si è comunicato la procedibilità di un'istanza e l'inizio dell'istruttoria tecnica relativa ad una domanda di sottoposizione di un nuovo progetto, è stato ricordato dal coordinatore quando ha presentato l'istanza. Si tratta sostanzialmente di un progetto che prevede la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica, denominato Fondi e Colle Croce. Questo impianto è ubicato in due comuni della nostra regione, Foligno e Nocera Umbra, ma poi cade anche, con riferimento alla stazione elettrica, anche nelle Marche, nel comune di Serravalle del Chienti. Questo impianto in particolare sarebbe costituito da 10 aerogeneratori, 10 turbine di potenza nominale massima di 6 MW, un totale di 60 MW, 6x10, e quindi ovviamente sopra i 30 MW con le competenze del MASE che ormai conosciamo, e poi opere connesse, infrastrutture indispensabili. Sotto questo profilo, ripeto, la situazione speculare del tutto identica, omogenea rispetto a quella già sottoposta alla vostra attenzione, all'attenzione del Consiglio, il 31 luglio scorso, con riferimento all'impianto di Monte Burano. La pubblicazione nel sito web del MASE determina poi delle scadenze, delle decadenze, delle incombenze. E come sapete, immagino, ormai è una materia della quale vi siete e ci siamo occupati e ci occuperemo anche in futuro, mi pare di poter dire, ai sensi del 24,3 del Codice dell'Ambiente, a decorrere dal 9 settembre c'è termine per tutti i privati, le associazioni, di formulare osservazioni. Il termine è di 30 giorni per formulare osservazioni rispetto alla via, e quindi in generale rispetto al progetto, e lo stesso termine è per le amministrazioni e gli enti pubblici per emettere pareri, che come sapete sono obbligatori ma non vincolanti per il soggetto che procede. E ai sensi del 24 bis invece dello stesso codice dell'ambiente, il termine è di 10 giorni in più e di 40 giorni, che decorre sempre dal 9 settembre, per formulare eventuale richiesta di indizione di inchiesta pubblica. L'inchiesta pubblica, in grande sintesi, è lo strumento di concertazione più importante che un'assemblea legislativa regionale o, in alternativa, un consiglio comunale che però abbia un territorio che preveda oltre 50.000 abitanti, quindi Foligno evidentemente ne ha i requisiti, può formulare al MASE affinché si proceda ad una attività diversa che prevede appunto una concertazione, quindi un interesse, una individuazione di una serie di altri soggetti affinché poi ci sia sostanzialmente un approfondimento istruttorio rispetto all'istanza. Questo intende fare la Giunta Comunale, una delibera che è stata presa recentemente sulla scorta e secondo quanto già fatto in precedenza con riferimento al parco, all'impianto industriale del Monte Burano. E per questo motivo siamo qui, perché comunque, come ho già detto, poi la decisione, la richiesta di indizione della inchiesta pubblica è frutto ed è competenza esclusiva dei consigli comunali, con quelle caratteristiche che ho appena rappresentato. E preannuncio che gli uffici, in questo caso l'area governo del territorio, in istruttoria, ripeto, la dirigente l'architetto Conti è in ferie, ma uno degli istruttori è il responsabile del servizio Luca Piersanti, sta anche predisponendo nei 30 giorni, ma non è compito della valutazione consiliare, sta predisponendo un parere che anticipo sarà ampiamente, fortemente, motivatamente negativo, così come è stato fatto nell'altro caso. E sotto il profilo tecnico mi pare che, se ci sono domande, richieste di approfondimenti, il geometra Piersanti è qui a vostra disposizione. Sotto il profilo politico non intendo tediarvi, nel senso di rappresentare che anche questa proposta di progetto è una proposta che si pone in direzione del tutto diversa e del tutto contraria e conflittuale rispetto a quell'obbligo di preservare la integrità della valenza culturale, ambientale, paesaggistica, archeologica di un'area preziosa come quella, appunto, sulla quale vorrebbe innestarsi questo impianto industriale. Siamo in un periodo di norme transitorie, di provvedimenti transitori, perché siamo in attesa che le regioni, nessuno l'ha fatto, anche perché il decreto attuativo rispetto al decreto legislativo del 2021 è un decreto che è stato emanato, pubblicato nel luglio scorso, quindi è recentissimo. Il decreto ministeriale consente, prevede anzi, che le regioni nei 6 mesi successivi, quindi ad oggi il termine al 29, fine dicembre 2024, legiferino in tema di individuazione delle aree idonee, non idonee e vincolate. Termine che ormai conosciamo, la partita si gioca essenzialmente su questo campo e noi, perché lo prevede la norma e perché vogliamo che sia così, come amministrazione ci metteremo a disposizione e daremo il nostro contributo affinché comunque venga resa una norma regionale che vada oltre il regolamento, vado oltre nel senso che possa profilarsi non una mera sovrapposizione ma uno sviluppo coerente con il regolamento regionale che è in atto e che possa definire quali aree non idonee, specificamente non idonee, tutte quelle che in qualche modo, certo ci sono anche quelle di cui ci occupiamo oggi, che in qualche modo sono destinate a preservare quell'integrità a cui ho fatto appena poc'anzi riferimento. Io, se non ci sono domande specifiche ulteriori, direi che siamo insieme a Luca Piersanti a disposizione e lascerò la parola a voi, al Presidente, al Coordinatore.
Consiglieri, se avete obiezioni da fare, prego. Consigliere Gualdoni, prego.
Sì, grazie Assessore. L'altra volta lei non c'era quando abbiamo parlato dell'impianto Montemurano e mi è rimasta un po' sospesa una domanda che a questo punto colgo l'occasione e la chiedo a lei. Nel caso in cui il MASE non avanzasse nessun elemento ostativo sia del primo che del secondo, quindi in totale parliamo di 16 pale, no? Sommando i 10 del Montemurano, 6 di queste arriviamo a 16 in linea teorica.
Siamo purtroppo a 70 peraltro nel contesto delle pratiche che
succedendo. Se il MASE dice per me il progetto è fattibile, a quel punto che cosa succede? Questa è una domanda che è rimasta sospesa e mi piaceva capire. Grazie.
Se posso, sì, do una risposta parziale perché, come dicevo, comunque siamo in una fase di integrazione di interventi normativi attesi, predisposti, preordinati, che ancora non sono entrati in vigore. Ad oggi, sulla base delle disposizioni transitorie comunque previste, adesso magari faccio anche riferimento normativo, sì, eccolo qua. No, il decreto legislativo, qui sto leggendo dal Ministero, il decreto legislativo 199 del 2021, articolo 20 in particolare, e in particolar modo il comma 8 dell'articolo 20 prevede, così magari menziono la norma e questo ci può aiutare, prevede che nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dai decreti al comma 1, il decreto ministeriale è quello che è stato pubblicato nel luglio scorso, comunque sono considerate aree idonee, dice l'ordinamento, quindi il nostro Stato, ai fini di quel comune presente articolo, e fa un elenco di aree idonee rispetto alle quali i presentatori del progetto ritengono che ci sia una corrispondenza delle aree individuate da ultimo dal presentatore che si chiama Energia Ecosostenibile SRL, in quelle indicate nel progetto di cui ci occupiamo. Quindi, per essere sintetici e sulla base della prospettazione normativa ad oggi, laddove il MASE dovesse terminare l'inchiesta pubblica che ci apprestiamo, mi auguro, con il consenso e il forte convincimento di tutti a richiedere formalmente al prossimo Consiglio Comunale, e nel caso in cui dovesse ritenere sufficientemente istruita, perché comunque la pubblicazione nel bando rappresenta che il MASE, gli uffici diciamo statali, hanno individuato una procedibilità teorica, poi comincia l'istruttoria tecnica, ok? E laddove non ci fossero interventi normativi, che mi auguro avvengano in questo periodo, e la situazione normativa rimanesse tale, credo di poter dire che comunque ci sarebbe una procedibilità di questo progetto, anche sulla base della rappresentazione di interesse pubblico che, alla luce del PNRR, quindi di tutto il meccanismo relativo alla necessità dell'incremento e rafforzamento delle energie rinnovabili sotto il profilo delle esigenze energetiche dell'Italia e degli altri paesi dell'Unione Europea, e quindi dicevo, ritengo che si possa ipotizzare una soluzione di questo genere. Noi abbiamo il dovere di porre in essere, noi nell'interesse pubblico che riteniamo di perseguire, evidentemente rappresentare, noi abbiamo il dovere di porre in essere tutte quelle azioni e tutti quegli strumenti che le norme oggi ci consentono di azionare e di attivare. Ripeto, la partita vera, sotto profilo poi della concreta realizzabilità di questi progetti, si svolgerà in regione, quando comunque le regioni legifereranno con riferimento all'individuazione delle aree idonee, delle aree non idonee e dei vincoli e quindi delle zone di rispetto a queste aree. Grazie a te.
Ulteriori questioni? Prego, consigliere De Felicis.
No, proprio telegraficamente, avevo visto sulle posizioni che avevamo presentato l'altra volta, forse non che voglia dare consigli agli uffici competenti, ma ci sarebbe forse, potrebbe essere il caso di porre l'accento anche sul rischio idrogeologico per quello che riguarda le falde acquifere, riguardo alla realizzazione di tali impianti con questi aerogeneratori, considerando che si va ad impattare proprio sui crinali dei monti in modo abbastanza serio. No, era soltanto, tra virgolette, una piccola riflessione, perché forse non abbiamo posto l'attenzione molto sui rischi per l'avifauna, per il paesaggio, per l'identità delle comunità stesse e su alcuni altri fattori. Forse da quel punto di vista non abbiamo, forse ricordo male, posto attenzione particolare a quello che può essere il rischio per le falde, oppure il rischio idrogeologico, insomma, in senso lato. Grazie.
Commissario, grazie, è stato chiarissimo. Io su questo, un aspetto tecnico che eventualmente andrebbe a rafforzare già un panorama molto ampio di argomentazioni, mi sento di dire, peraltro anche ripreso da altre città, da altri comuni, perché ci stanno chiedendo di poter condividere con noi tutto il materiale su cui molto bene ha lavorato l'area, però siccome è un aspetto molto tecnico, io una mia decia Roma.
Sì, ma non era rivolto.
Passare la parola a Luca Versanti.
Sì, non era rivolto a lei, infatti, assessore, chiaramente la parte tecnica, se magari si può vedere anche quello, tutto qui.
Comunque
sì.
Le piazzole sono qua, sostanzialmente tutte irrilevato le piazzole, e le fondazioni sono profonde, ma non profonde da ipotizzare di andare a intaccare le falde. Ora è anche possibile che a livello idrogeologico, ma più una questione di problemi di frana che non di problemi, diciamo, di falde acquifere. Le falde acquifere non penso che possano essere individuate. Loro fanno opere prevedono opere di contenimento anche abbastanza grandi, con muri alti 5, 6, 8 metri, per poter contenere la piazzola. Quindi la il supporto è alto, però la fondazione comunque sia non penso che sia così profonda da poter arrivare alle falde. Il problema ce lo potrebbero avere, speriamo di no, per poter tenere dal punto di vista idrogeologico le piazzole e le aree fondali, insomma. Però dal punto di vista delle falde non ci sembra che ci sia un grave rischio. Poi vedremo aerogeneratore per aerogeneratore quando sarà il problema. Dal punto di vista idrogeologico forse è peggio, ossia il problema di reggere il palo è un problema loro. Speriamo di no, ma semmai è un problema loro.
Paletto,
120 più 80. E il problema invece è far arrivare l'attrezzatura in alto. Per poter arrivare in alto loro dovranno sagomare le strade, lavorare sulle curve, raddrizzare alcuni pezzi in modo tale da poter portare questa attrezzatura che ha dimensioni notevoli sostanzialmente integra in cima alle colline e alle montagne. Quindi quello dal punto di vista geologico io ritengo che sia il problema più forte, perché se incominciano a sagomare le strade e hanno bisogno piste larghe 8 metri, le nostre strade sono da 4, non sono da 8 metri. E quindi la problematica geologica, io ho più paura della risagomatura della strada che non della piazzola, perché la piazzola sì, è una piazzola di breccia, le fondazioni vanno giù perché devono reggere questo sostegno da 120 metri, però non è che probabilmente vanno a intaccare le falde, insomma.
Sì, ma infatti, chiudo, avevo detto infatti acqua sì, ma anche il rischio idrogeologico, avevo detto in senso lato, appunto, diciamo, pensavo anche a quello, infatti.
Nel parere avevamo sottolineato il fatto che le opere necessarie per portare in alto le attrezzature sono quelle che sostanzialmente sconvolgono il piccolo paesaggio, ovvero le strade che vanno, che la funzione delle strade adesso è una strada che arriva in altura o al paese. Qui il rischio è di dover fare una strada che loro poi probabilmente sistemeranno, non si sa, ma faranno una pista per portare su attrezzatura lunga 80 metri, insomma.
Non credo che sistemeranno, perché se devo fare una manutenzione straordinaria non è che possono rifarla dopo, penso che quindi a 10 a 30 anni di distanza.
Consigliere, grazie.
Sì, chiuso.
Grazie.
No, bene, basta. Quindi volevo porre solo attenzione su quello, ecco.
Grazie.
Sì, va bene, basta.
Quindi se non ci sono altre questioni passerei anche qui alla votazione. Quindi Aquilini, Badiali favorevole, Barbetti
favorevole,
Bravi
favorevole,
De Felicis
favorevole,
Di Nicola
favorevole,
Flagello
favorevole,
Gualdoni
favorevole,
Malaridotto Pacini
favorevole,
Piermarini
favorevole.
Ridotto, lo chiederò dopo. Bene, ringrazio quindi l'assessore Parivi e il responsabile di servizio Luca Pierzanti. Grazie.
Vorrei.
Le voglio bene.
Quindi non c'era Giuliani, prima quelle restare. Non c'era Giuliani.
No, ok.
Sai che. Beh, passiamo agli accorpamenti che sono il punto 3, 4 e 5. Allora, primo punto, il punto 3.
Perché tanto fa parte di tutte e quattro le pratiche. Ah, grande. Allora, di fatto quando arrivano questi accorpamenti sono accorpamenti fatti ai sensi della legge 448, che era la vecchia finanziaria del 98, dove il governo diede questa regola per iniziare a sistemare tutte quelle che sono le problematiche legate alle viabilità comunali, soprattutto, dove molto spesso quelle che noi percorriamo, strade di fatto comunali con la loro toponomastica e roba varia, se uno va a fare la verifica catastale, risultano ancora particellate e a nome di privati. Pertanto, con la 448 del 98 è stato avviato questo iter molto rapido, dove il momento che gli uffici verificano che c'è, che una strada, una sua quota parte o anche tutta, insiste su una particella privata, al momento che il privato, che è sempre disponibile, che se no sarebbe un folle, anzi a volte ci pagano pure le tasse sopra, dichiara la sua piena disponibilità a cedere l'area al comune, il comune può fare la procedura logicamente di acquisizione al proprio demanio stradale e poi va a particellare, e il privato così non ha alcuna spesa e si toglie, diciamo, questa problematica, che oltretutto essendo strade potrebbe anche nascere, in caso di incidenti, qualcosa, un qualche problema anche per il privato. Queste pratiche di fatto riguardano tutti questi aspetti che, se vogliamo, quasi quotidianamente escono fuori. Vi dico che anche strade importanti stiamo cercando di sistemarle piano piano, perché alcune di queste strade hanno al loro interno particelle di privati. Pertanto adesso non so qual era l'ordine.
La prima
è Volperino. Su Volperino appunto è un tratto di strada che complessivamente mi sembra sono 70 metri quadri all'interno proprio del centro abitato, che risultava ancora particellata a nome di privati. Mi sembra due signore,
mi sembra, i nomi magari,
le Santoni, Nasoni, le quali erano ognuna per il 50% proprietaria, le quali hanno contattato dal comune, l'hanno ceduto in modo gratuito e pertanto noi adesso acquisiamo e regolarizziamo anche da un punto di vista catastale. La seconda invece è un tratto di via Piediluco, che è una strada, diciamo, all'interno della città, e anche qui noi abbiamo che il cittadino, in questo caso mi sembra era una persona sola, infatti è sì, il signor Saveri Guglielmo, ha preso e ha ceduto spontaneamente questa strada. Questa strada, rispetto alle altre, ha un'unica particolarità, che era già stato oggetto nel 1974 di una delibera di consiglio comunale, nella quale si stabiliva che quella strada, pertanto quelle particelle che la componevano, sarebbe diventata strada comunale. Però che successe? Che era una vecchia normativa, parliamo del 74, fu tutto inviato al prefetto, ma non arrivò mai l'autorizzazione prefettizia. Pertanto oggi con la 448 stiamo regolarizzando quello che poi un tempo si era bloccato, e in più questo signor Saveri Guglielmo è uscito fuori che non era ricompreso all'interno di quella delibera del 74, ma comunque una sua particella rientrava all'interno del sedime stradale, pertanto è stata fatta, e poi si sta regolarizzando anche per gli altri proprietari, perché ci stanno anche tanto così per vostra opportuna conoscenza, pratiche che vengono dagli anni 70 e via dicendo, che poi per qualche strano motivo si sono interrotte e che stiamo anche riesumando, perché a volte anche gli stessi cittadini, perché gli uffici purtroppo non sempre possono sapere tutto quello che era successo in passato, ci comunicano che i loro genitori, i loro nonni avevano firmato un qualcosa, ma poi non c'è stato un seguito e pertanto andiamo a sanare. Questo non è proprio un caso di quel tipo, però è un caso che partiva da lontano 1974. E infine abbiamo l'ultima, che è via Edmondo De Amicis, che è dentro al centro storico di Sant'Eraclio, e anche lì abbiamo che andiamo a il cittadino ci ha ceduto questa particella che costituisce parte del sedime stradale e pertanto andiamo a regolarizzare questa situazione. Diciamo, queste erano le pratiche relative a questi accorpamenti al demanio statale comunale. Non so se ci sono richieste, non De Felicis, perché se no. Okay. Perfetto, hai capito?
Perfetto, grazie. Grazie al dirigente Castellani per averle accorpate. Se le vuole, accorpiamo tutto. Allora facciamo un'unica votazione? Perfetto. Vai, se non faccio tre.
No, deve fare tre votazioni, punto per punto.
Facciamo tre? Va bene, allora passiamo con Volperini.
Favorevole per i tre punti.
Anch'io. Comunque chiama.
Ok, Aquilini.
Favorevole.
Badiali, favorevole. Barbetti.
Astenuto.
Bravi. De Felicis.
Non funziona. Favorevole.
Di Nicola.
Favorevole.
Flagello.
Favorevole.
Gualdoni.
Favorevole.
Malaridotto.
Favorevole.
Fascini.
Favorevole.
Germarini.
Favorevole.
Se è valido per tutti gli accorpamenti.
Sì. Ok, abbiamo accorpato gli accorpamenti. Perfetto. Benissimo. Allora, per quanto riguarda il punto 6, vi dico che è stato ritirato perché concerne le proposte di modifica al regolamento della consulta comunale dell'Associazione di Protezione Civile. C'è stato un errore, deve prima passare in giunta e poi in commissione, quindi lo discuteremo alla prossima commissione consigliare. Quindi deveniamo un punto e ne rimane l'ultimo, che è il punto 8.
Eccolo. Facciamo prima e subito.
Questa non è accorpabile perché è una semanalizzazione. Quindi punto 8 velocemente riguarda la strada vicinale denominata vicinale di San Sebastiano, variazione tratto del tracciato, cancellazione uso pubblico e restituzione ai frontisti di un tratto di strada vicinale denominata vicinale di San Sebastiano in località San Sebastiano.
Allora questa esula però dalla 448 perché qui abbiamo un altro aspetto che nel proseguo della legislatura andrete a trovarne anche altre di delibere simili. Che cosa succede? Che nel territorio comunale, che è vastissimo, molto spesso succede che negli anni, anche nei secoli, quelle che erano i tracciati delle strade vicinali si sono modificati, ma senza che diamo colpa a qualcuno per esigenze, hanno avuto delle modifiche. E succede che poi il cittadino su cui terreno si va a sviluppare questa strada viene a richiederci di poter sdemanializzare quella che era la vecchia strada che sta ancora sul catasto per poter demanializzare, cioè far risultare sul catasto quella che è la strada vicinale che sono 25-50 anni che viene percorsa da tutti quanti. Questo caso di San Sebastiano è proprio uno di questi, cioè il cittadino ci ha richiesto che, visto che da tantissimi anni è avvenuta questa modifica del tracciato, lui ci ha chiesto di poter effettuare questa sdemanializzazione del vecchio tratto con la demanializzazione del nuovo tratto. Importante è che gli uffici verificano sempre che il momento che viene sdemanializzato un tratto poi non mi rimangano dei fondi interclusi, ma che tutto quanto possa continuare a svolgersi tranquillamente per quello che è l'aspetto dell'agricoltura, cioè del raggiungimento dei vari terreni. Quando questo non va a creare problemi ai terreni confinanti, perché le strade vicinali, come quelle interpoderali, le strade vicinali private, servono per fare da collegamento ai terreni che si affacciano su di esse. Pertanto, il momento che questa sdemanializzazione e nuovo tracciato, perciò demanializzazione, non va a creare nessun documento agli altri terreni, l'ufficio accetta la proposta del cittadino e logicamente arriva da voi la pratica per fare questa sdemanializzazione e conseguente demanializzazione. Grazie.
Ridotto.
È molto ridotto come tratto. Cioè, sì, San Sebastiano l'ho detto.
Ah, l'ho detto?
Sì, sì.
Qui c'è anche la planimetria per chi la volesse vedere, però insomma, ecco, è abbastanza semplice. Tra l'altro è proprio alla pari rispetto ad altre, è alla pari, quindi questa più semplice di così non poteva essere. Un tratto L e un tratto L diventa, è invertito come se fosse speculare.
Bene, immagino che non ci sono questioni, a questo punto andiamo, rivotiamo per l'ultima volta. E prego, Aquilini.
Favorevole.
Badiali, favorevole. Barbetti.
Astenuta.
Bravi.
Astenuto.
De Felicis.
Favorevole.
Di Nicola.
Favorevole.
Flagello.
Favorevole.
Gualdoni.
Favorevole.
Malaridotto.
Favorevole.
Pascini.
Favorevole.
Piermarini.
Favorevole.
Bene, ci sono altre pratiche da svolgere, vi ringrazio, la seduta è sciolta, grazie.